Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: "Sì, Signore", ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli". Parola del Signore. Vediamo di entrare insieme in questa parola, non così semplice come la faremmo noi, perché è una parola dura questa, molto dura. E l'uditorio che accoglie questa parola è un uditorio che noi dobbiamo un po' ripensare secondo le nostre categorie per capire che cosa vuole dire il Signore. Vediamo, avete ascoltato, è semplice, no? Un padre aveva due figli, dice il primo: "Vai a lavorare la mia vigna", quello dice no, poi ci va, l'altro dice sì, poi non ci va. Con chi ce l'ha Gesù? Ce l'ha con la categoria di quella gente che pensava di giustificarsi a partire dalla propria osservanza della Torah. Tu dirai: "Beh, ma questo mica è male". No, non è male, infatti Dio aveva detto questo: osserva la Torah e sarai salvo, metti in pratica tutti i precetti e sei giusto, sei giustificato e io riconoscerò la tua giustizia, però io Dio mi riservo la possibilità di chiamarti ancora e di portarti anche in luoghi dove tu non pensavi. Preparati oggi ad obbedire ai precetti della Torah e domani vieni con me dove io ti porterò". Questa è la logica dell'Antico Testamento. Quando però arriva Gesù, questa gente se ne è dimenticata in qualche modo, tant'è che non riconosce Gesù, ma non riconosce, dice Gesù, neanche Giovanni. Dice: "Voi siete, vi è stato mandato Giovanni nella via della giustizia". Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che Giovanni il Battista ha parlato il linguaggio della Torah, questi potevano capirlo, ha parlato il linguaggio dei grandi profeti di Israele, quelli che preludevano, interpretavano o scioglievano il grande problema dell'esilio. Da Geremia, Isaia, Ezechiele, poi i profeti minori, tutti hanno mostrato che cosa Dio stava facendo con un popolo che pure lui si era scelto. Dio punisce quel popolo che si è scelto. Perché? Perché quel popolo possa cambiare il cuore e convertirsi. In fin dei conti, dice Gesù, Giovanni il Battista, questo è venuto a dire a voi farisei. E voi l'avete sentito, l'avete capito, l'avete ascoltato, avete capito che questa era una parola che veniva da Dio o l'avete osteggiato in nome della vostra giustizia? Allora dice loro una parola che è inaccettabile, dice: "Guardate che i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti". Noi questa cosa non ci fa né caldo né freddo, perché? Perché pensiamo che quella gente là erano i farisei, quindi non siamo noi e se lo meritavano. I pubblicani e le prostitute erano tutti cristiani invece. E tu chi sei? E tu da che parte stai? Dove sei? Il tuo operato, i tuoi pensieri, i tuoi giudizi, le tue valutazioni, il tuo comportamento sta di qua o sta di là? Sta nell'osservanza della Torah? Tu dirai: "No, veramente manco so che è la Torah". Va bene, concesso. Allora sta di qua? Sta come i pubblicani e le prostitute, quelli che quando vedono Giovanni il Battista gli credono. Tu gli credi? Tu dici: "Ma certo che gli credo. Lo dico pure tra poco, credo in un solo Dio, Padre, credo tutto quello che la Chiesa mi dice di credere. Poi torni a casa e dici, beh, questo lo credo però, quest'altro lo credo, ma quello lo crederei addirittura. E allora questa promessa che tu fai davanti alla Chiesa, davanti a Dio, davanti a quest'altare, già non funziona più. Tu dici, ma dov'è che questa realtà mostra il fianco? Perché parliamo di questo? Dov'è che io sarei mancante? Adesso guarda bene, guarda che c'è nel tuo cuore. Tu sei uno che perdona o no? Che valutazione fai della storia? Lo dicevamo anche la domenica scorsa. Qualcuno si arroga il diritto di dire al Papa che è fuori, ma chi può arrogarsi questo diritto? E dove il Papa sbaglia? Chi sta dentro e chi sta fuori l'offerta della misericordia? Mi piace che durante il Salmo tutti voi dicevate, ricordati Signore della tua misericordia. Io pensavo dentro di me, ma ricordatevi voi della sua misericordia. Ricordatevi voi che Dio ha un cuore grande. Noi eravamo esclusi dalla promessa. Noi non siamo ebrei, noi veniamo dal paganesimo, forse lo siamo ancora un po' pagani nel cuore e anche nelle cose che facciamo. Certe volte perfino nelle nostre preghiere siamo pagani. Però noi ci arroghiamo il diritto di dire quelli sì, quelli no. Lo vuoi sapere una cosa? Non c'è uno qua dentro insieme a un altro che creda che debba essere escluso quello uguale a quell'altro. Tu pensi che debbano essere esclusi quelli, ma quell'altro pensa che debbano essere esclusi quegli altri. Stai attento, perché c'è qualcuno che esclude te, mentre tu escludi gli altri. E Dio esclude o include? E quando decide di includere, lo fa secondo la legge che d'altronde l'ha fatta lui o l'ha fatta secondo la legge che ti sei rimodellato tu? Te lo dice Ezechiele, guarda. Abbiamo ascoltato, queste sono parole forti, erano schiaffi questi, eh? Tu dici che io parlo troppo, ma questi erano schiaffi. Senti Ezechiele che dice. Ezechiele, Dio che parla tramite Ezechiele al popolo eletto, al popolo scelto, gli dice Dio a questo popolo: voi dite non è giusto, non è retto il modo di agire del Signore, perché non gli faceva comodo. Ascolta dunque casa di Israele, non è retta la mia condotta o non è retta la vostra? Chi sei tu che giudichi? Chi sei tu che ti arroghi il diritto di dire questo sì e questo no? Tu ti arrocchi su un'interpretazione della legge, ma se la legge, e questo era un precetto anche per gli ebrei, anche per la Torah, se la legge non ha come principio primo e fondamento ineludibile la salvezza dell'altro uomo, se la legge è fatta per uccidere ed escludere l'altro uomo, non può essere la legge di Dio. E tu allora dirai, vabbè, ma questo dove sta scritto? E allora quale legge dobbiamo seguire? La vuoi seguire una legge? Allora specchiati nel volto, nella persona, nella storia, nell'evento salvifico dell'unico che è via, verità e vita. E guarda bene, ce lo diceva questo inno di San Paolo ai Filippesi. Perché Cristo Gesù, pur avendo tutti i diritti di Dio perché ne ha le prerogative, vi rinuncia. E tu dici, ma vi rinuncia perché? Per amore del Padre? Certamente. Vi rinuncia perché è spinto dallo Spirito? Certamente. Ma qual è la causa di questa rinuncia che Gesù fa, che il Verbo fa delle sue prerogative? Ce lo dice l'oggetto della sua scelta. Cosa sceglie il Verbo? Mette da parte la divinità e cosa sceglie? L'umanità. Tu pensi l'umanità sua, l'umanità bella? No, sceglie l'umanità tua, perché se avesse voluto scegliere la sua, un'umanità migliore, sarebbe nato in un palazzo di re, e invece è nato in una condizione infima e si è comportato e ha vissuto in mezzo a gente infima. I pubblicani e le prostitute di cui parla sono categorie infime. Dunque non ha scelto un volto meraviglioso, ha scelto il tuo volto, il tuo e quello del tuo nemico, che è peggio del tuo o come il tuo, non lo so. Pur essendo di natura divina, l'ha messa da parte. Ha preso la tua natura umana, quella del peccato, pur non avendolo commesso, e si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Tu direi, ma obbediente a che? Al Padre, cioè alla sua volontà. Perché? Perché la conosce. Perché è obbediente? Perché non ne dubita, perché non sospetta. Ma io ti farei una domanda, fatela pure tu ogni tanto. Ma tu la fai la volontà di Dio? Non sai rispondere, sai perché? Perché non sai qual è. Sì, quella dei 10 comandamenti è quella la volontà di Dio. E la volontà di Dio per te lo sai qual è? Possibile che tu non l'abbia ancora scoperto? Possibile che tu viva ancora e chieda a Dio di vivere ancora e ancora e di mantenerti all'esistenza e ancora non sai qual è la sua volontà per te? Sappi che tu darai gloria a Dio se ascolterai, se conoscerai la volontà di Dio per te, la metterai in pratica. E allora io ti direi, sbrigati se non l'hai ancora conosciuta. E non mettere niente, non nasconderti dietro un dito, perché il Verbo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Dunque tu non puoi dire, beh, ma io ho figli, io ho famiglia, ma sai, io ormai, e come faccio, dove, come, non posso. Non metterti, non nasconderti, anche perché, guarda, mo te lo dico, quello che ti spaventa della volontà di Dio non viene da Dio, viene dal demonio. È lui che ti spaventa, che ti dice, non la conosci la volontà, è meglio che non la conosci, perché poi se la conosci la devi fare, non la puoi fare, non la conoscere. Non dar retta, perché la volontà di Dio è il motivo per cui Dio ti ha pensato e ti ha chiamato all'esistenza. Se questo è il motivo, se questa è la volontà di Dio, non può essere a tuo discapito, non può essere a tuo sfavore, sarà anzi a tuo favore, sarà per la tua vita, sarà per la tua vita eterna. Certo, per questo Dio ha una volontà per te. Allora riformula tutti i tuoi pensieri e non dar retta a questa gente stolta, presuntuosa, che si arroga il diritto di correggere perfino il Padre Eterno. La fede è una, perché Dio è uno e si manifesta nei suoi pastori. Perciò tu guardati bene dal professare, perché ogni tanto viene qualcuno a dire, ah, io questo Papa, ma chi sei? Ma chi sei? Come lo volevi? Di che tipo lo volevi? Non ti va bene? Se non ti va bene questa parola di Dio, forse manco tu vai bene a questa chiesa. Guardati bene. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, che ascolti la preghiera degli umili e li esaudisci, ascolta anche la nostra preghiera, purificati dal peccato, perdonati nelle nostre colpe. Mettici nelle condizioni di desiderare il cielo, non per noi stessi, ma per tutta la Chiesa. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo, per il Papa e per la Chiesa, soprattutto in questo tempo, pieno di contraddizioni, di false accuse, di odio malcelato. Tu che hai mandato il tuo figlio a morire per la nostra debolezza, non giudicarci nella nostra fragilità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, abbiamo promesso di seguire te e di servirti sopra ogni cosa. Eppure non ti abbiamo onorato nelle nostre relazioni, non abbiamo onorato il nostro prossimo, né siamo stati onorati noi nelle nostre attese. Riconciliaci, mettici nelle condizioni di perdonare e di essere perdonati, ma fa anche in modo che noi comprendiamo bene di che perdono si tratta, a che cosa ci chiami veramente, non ai formali, alle formali richieste di scuse, ma a un cambiamento del cuore autentico. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda i tuoi figli che gemono oppressi da molti mali, fisici, morali, addirittura istituzionali. Guarda agli abbandonati, alle persone sole, ai sofferenti, a quelli che lottano con il male, a quelli che temono per la loro vita. Vieni incontro alle esigenze di tutti, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che scruti i cuori, che conosci l'animo di questi tuoi figli, mettili a riparo dal maligno. Salvali da ogni maleficio, mettili a parte dall'odio degli altri, dai pensieri cattivi, dalle lusinghe del diavolo. Degnati, Padre Santo, di ricostruire in questo tempo il tuo Tempio Santo. Fa che i tuoi figli ne siano i mattoni. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.